Stefano Boeri, nuovo presidente della Triennale a Milano. Lo abbiamo incontrato subito dopo la nomina all'unanimità. Forte di Bard, una rocca affascinante, meta di natura e cultura. Museo Piersanti di Matelica, un gioiello davvero poco conosciuto che si difende dai danni del terremoto. Il neorealismo nelle fotografie di Nino De Pietro, donate alla Fondazione Alinari e ora in mostra a Milano. Scappare la guerra, il viaggio tremendo dei profughi siriani e ancora One Planet, One Future, arte e bellezza per difendere il pianeta dalle devastazioni operate dall'uomo. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Ora in diretta e poi ci trovate in podcast nel sito della radio. Lo sentivate nel sommario, la Triennale di Milano ha finalmente, dopo più di un anno, un nuovo presidente e un nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Triennale, che ieri pomeriggio ha nominato all'unanimità come presidente appunto l'architetto urbanista Stefano Boeri. Lui resterà in carica per 4 anni. Stefano Boeri, classe 56, come dicevo, architetto urbanista, docente, concepì Expo nella prima versione, quella più centrata sulla valorizzazione delle culture, del cibo, delle culture e molto meno commerciale. Nella sua concezione il rapporto tra città e natura, e uno degli esempi eclatanti è il bosco verticale, il grattacielo all'isola, grattacielo pluripremiato. A Milano è stato assessore alla cultura dal 2011 al 2013 e poi licenziato brutalmente dal sindaco Pisapia. Ha diretto Domus, Abitare, come assessore ha ideato Book City, Piano City, ha una visione e rapporti internazionali, dunque con lui si apre probabilmente una nuova fase, la Triennale può fare un salto di qualità e tornare ad essere il luogo sacro dell'architettura, dell'urbanistica e del design. Dunque ci viene da dire finalmente per Milano una scelta di competenza. Allora, siamo con Stefano Boeri, hanno appena votato all'unanimità, quindi il nuovo presidente della Triennale.
Ma sono felice, è una responsabilità entusiasmante, quindi per me è come anche dare un senso a una storia personale. Ho cominciato a lavorare con la Triennale 30 anni fa e quindi insomma sono veramente contento, anche se mi rendo conto che è un ruolo molto difficile quello di riuscire a far meglio o comunque a continuare anche solo quanto è stato fatto di eccellente alla Triennale da chi mi ha preceduto, quindi ce la metterò tutta.
Ti sei già fatto un'idea oppure ci vuole un po' di tempo insomma per capire che cosa bisogna fare? Come va cambiata anche la Triennale, la sua destinazione?
Ma guarda, mi sono fatto un'idea da spettatore, adesso comincerò nei prossimi giorni insieme agli altri consiglieri, perché abbiamo un consiglio di 9 membri, tutti con una loro storia personale importante, quindi mi piacerebbe proprio che ci fosse un coinvolgimento in un grande lavoro di riflessione su quanto è stato fatto e quello che si potrà fare. Teniamo conto che poi il programma del prossimo anno è stato già più o meno, come è giusto che sia, costruito dal precedente consiglio.
Sì, in questo momento di passaggio.
Un momento di passaggio in cui avremo il tempo di capire su quale caratteristica. Quello che posso dire è che forse, ecco, mi è stato chiesto in questi giorni, ma tu sarai più per un ritorno all'architettura
Infatti, tutti i sport si aspettano questo.
Io penso
architettura
vorrei,
urbanistica, design e meno arte.
Non vorrei evadere la domanda, ma il mio modo di pensare all'architettura, ma questo è perché un po' la mia vita è stata questa, non è quella di pensarla in contrapposizione o in alternativa alle altre arti creative, diciamo, ma semmai come una sorta di prospettiva sul mondo. L'architettura è un modo per anticipare il futuro degli oggetti, degli spazi, degli edifici, dei paesaggi e dei comportamenti, e quindi è un modo per guardare, anche entrare in contatto col teatro, col cinema, con le arti visive, con la moda, col design, cioè con tutte le altre discipline
che poi si intersecano,
creative, insomma. È una prospettiva, in questo senso, se vuoi dire una centralità, sì, cioè mi piacerebbe che guardare tutto ciò dal punto di vista dell'architettura sarebbe molto importante, cosa che peraltro già si fa molto qui, perché per certi aspetti questo edificio fa questa cosa, è un'architettura straordinaria.
Meno male che hanno abbattuto quella struttura gigantesca qui davanti.
La temporanea.
Che coincidenza, proprio Boeri presidente e giù questa cosa qui davanti.
Non è bello iniziare con una demolizione, ma sto dicendo che questo edificio qua, questo edificio, l'edificio di Muzio, è di solito si pensa che uno spazio, diciamo, flessibile debba essere uno spazio leggero, modulare, tecnologico, invece questo è uno spazio potentissimo e pesante dal punto di vista, eppure con una flessibilità interna formidabile, ma quindi io credo che questo spazio che è insieme uno spazio per esposizioni, un teatro, uno spazio per concerti e eventi, uno spazio per laboratori, per seminari, uno spazio per la scuola, uno spazio per la biblioteca, uno spazio per ricettivo con un bar, un ristorante, una zona bar, è unico al mondo, cioè parliamoci francamente, io non ne conosco, eppure l'ho girato tanti di questi, con questa qualità sua, in più aggiunge il fatto che siamo sulla soglia tra un centro storico molto denso e un parco, quindi siamo anche, e oltre il parco c'è un pezzo di città nuova, siamo in, come dire, in un punto strategico, no? Sensibile, formidabile, quindi solamente l'architettura già in sé ha questa capacità di mettere il mondo in prospettiva, no?
Negli ultimi giorni ci sono state un po' di polemiche sull'idea lanciata dall'architetto Bellini di fare il museo del design al Pirellone. Poi si è detto che la Triennale, trovando degli spazi sotto, scavando oppure facendo, pensando a qualche struttura nel giardino, potrebbe invece diventare lei il museo del design. Tu cosa pensi? No,
penso che sia una delle questioni su cui discutere di più, perché io credo che gli oggetti del design da soli siano capaci di sprigionare un immaginario, quindi gli oggetti, se penso agli oggetti di Castiglioni, di Enzo Mari, di Zanuso, ma insomma potremmo fare una storia che arriva anche ai giorni nostri, che ci sia un luogo già a Milano dove uno viene a vedere e a sentire ogni volta la forza di questi oggetti, la loro valore simbolico, il genio creativo che li ha prodotti, che comunque è dentro nell'oggetto, cioè noi dobbiamo saperli, dobbiamo imparare a farli parlare questi oggetti, a far evocare loro immagini, simboli, racconti, storie. Questa cosa se è meglio farla con un museo dove a rotazione questi oggetti sono esperibili nella loro purezza, oppure se è più opportuno farli pensando ogni volta a delle tematizzazioni come è stato fatto in questi anni col Museo del Design, ogni anno trovavo un tema per raggruppare una parte degli oggetti del museo sotto un tema, è una cosa su cui dovremmo discutere. Io penso che la sfida di ma questa è veramente una pura sensazione da visitatore, che la sfida è di avere un luogo dove gli oggetti sono loro, perché non sono soli questi oggetti, noi li vediamo soli, ma
sono un contesto.
Ma no, ma sono loro che sono hanno un'aurea di racconti, di memorie, di suggestioni, di sogni pazzesca, quindi sono già potentissime.
Allora, la Triennale, pensi che potrà fare delle grandi mostre come quelle che invece bisogna andare fino a Basilea al Vitra a vedere?
D'altro canto sono felice che Paolo Antonelli, che è una persona straordinaria, di grande qualità e con un profilo internazionale indiscutibile, sia la curatrice della prossima trasnazionale che sarà fatta tutta qui
l'anno prossimo,
con una grande mostra, certo, nel 2019, se non sbaglio marzo-aprile, quindi questa risposta la do già in modo affermativo, assolutamente sì, la mostra lì.
Sì, perché se non ricordo male eri un po' critico sulla scorsa edizione fatta in 20 sedi diverse, vero?
Firmato insieme a un altro gruppo di architetti designer una critica molto trasparente sul fatto che forse c'era un dubbio sull'efficacia di disperdere una mostra come quella della Triennale Internazionale in 6 o 7 sedi diverse, quindi avevamo scritto una lettera aperta che poi è stata discussa anche in modo molto esplicito con chi gestiva la Triennale allora, verso il quale io ho sempre avuto però un grande rispetto, perché poi devo dire che la qualità dello spazio, la qualità delle iniziative è altissima.
Volevi aggiungere qualcosa o ci fermiamo qui?
No, io direi che adesso proprio è un giorno di grande felicità e anche...
Sembra che finalmente a Milano si sia fatta una scelta di competenza.
Speriamo,
lo diciamo noi.
Non si può mai dire, adesso che comunque gestire un ente è una cosa anche complessa.
Ma vedi all'orizzonte dei possibili ostacoli, delle difficoltà?
No, per l'amor di Dio, se no non sarei qua. Io all'orizzonte vedo delle cose, diciamo, complesse ma positive, delle sfide belle da affrontare. Per il momento vedo questo.
Senti, poi... Allora, i nostri migliori auguri a Stefano Boeri, il presidente, nuovo presidente della Triennale di Milano, nominato all'unanimità dal nuovo consiglio d'amministrazione. Poi torneremo sui programmi, perché ovviamente questo è un momento di passaggio, c'è ancora il vecchio programma, eccetera, quindi bisognerà aspettare un pochino. Però io ho l'impressione che vedremo una grande svolta. All'ascolto di Radio Popolare, dei Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali che adesso vi porta vicino a Aosta in un luogo meraviglioso che è il Forte di Bard. Non dovete avere le vertigini però, perché per raggiungere questa rocca bisogna prendere una sorta di ovovia in quattro tappe, quindi o chiudete gli occhi se soffrite di vertigini, invece se non soffrite di vertigini vi godete un panorama meraviglioso. È un complesso fortificato fatto riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla rocca che sovrasta il borgo di Bard, appunto in Val d'Aosta. Ed è un complesso che poi è stato ristrutturato con interventi di design, di recupero conservativo, eccetera, insomma estremamente affascinante. E ospita una serie di iniziative, dagli spettacoli ai concerti, alle mostre. E in questo periodo c'è un museo permanente delle Alpi, bellissimo, e poi c'è una mostra di impressionismo impressionismo in Normandia, Luci del Nord, fino al 17 di giugno, e sempre fino a giugno l'anteprima italiana del Wildlife Photographer of the Year 53 al Forte di Bard. Allora, ne abbiamo parlato con Annalisa Citera, che è la responsabile appunto per gli eventi espositivi.
E ospitiamo questa mostra che raccoglie il meglio della fotografia naturalistica internazionale, legata a un concorso organizzato dal Museo di Storia Naturale di Londra e per cui il Forte di Bard ospita appunto la prima italiana.
Ecco, e queste fotografie poi dove andranno? Perché questa è la prima esposizione, poi andranno in altri paesi, in altre città, immagino.
Queste 100 fotografie partiranno per un tour italiano, devo dire, di cui noi non conosciamo le future destinazioni. La nostra mostra è visibile però al Forte sino al 10 giugno.
Come mai scegliete di fare quest'anteprima? Perché ho visto che c'è un museo delle
della montagna, delle Alpi, c'è una mostra sugli impressionisti e queste foto.
Il filone della fotografia naturalistica è ormai una scelta molto consolidata all'interno delle politiche culturali del Forte. Come dicevamo, siamo al nono anno di ospitalità di questa mostra. I temi legati alla cura dell'ambiente e al cambiamento climatico ci sono naturalmente cari e questa mostra suscita anche moltissimo interesse da parte dei visitatori.
Il Forte ospita diverse mostre, come dicevamo prima, questa mostra degli impressionisti, soprattutto centrata sulla Normandia, con alcuni bei nomi, però ci faceva notare che non ci sono capolavori, sono opere di sperimentazione.
È esattamente questo il messaggio che vogliamo dare con quella mostra. Al di là di alcuni nomi molto noti che comunque ci sono, perché ci sono opere di Monet, ci sono opere di Corot, di Courbet, di Delacroix, ugualmente
di Renoir,
esatto, un bellissimo
però effettivamente
olio.
Sono opere di sperimentazione, cioè non sono grandi capolavori.
Sono opere di piccolo formato, opere che riflettono i tentativi, le meditazioni e il lavoro anche di gruppo e di scambio fra i pittori che si riunivano appunto nei decenni centrali dell'Ottocento in un territorio molto caratterizzato
per loro, certo,
dal punto di vista naturale come è ancora oggi la Normandia.
Le coste, il mare, le spiagge, è questo che si vede un po' anche villaggi, pescatori.
E soprattutto condizioni atmosferiche estreme, cieli sempre solcati da nubi, onde che sferzano gli scogli acuminati, quindi non c'è nulla di pacato e di disteso. Tutto è piuttosto tormentato e tempestoso e forse era questa caratteristica del paesaggio ad attrarre i pittori lì.
Allora, in questa mostra mi sembra che si veda un pochino il lavoro di ricerca, di sperimentazione che questi artisti facevano, no? E poi c'è un altro museo che mi ha incantato ed è il Museo della Montagna. E questo è un percorso bellissimo che valorizza le tradizioni di questa cultura. È veramente fantasioso, bello, c'è da tanti anni.
Il Museo delle Alpi è nato alla riapertura del Forte di Bardo dopo il recupero architettonico.
Quindi parliamo di 12 anni?
Parliamo del 2006, si tratta di un museo in 29 sale, quindi piuttosto corposo e impegnativo, che ripercorre la storia geologica, climatica, ma anche umana, culturale, antropologica delle Alpi, quindi la storia del territorio ma anche delle persone che vi abitano.
Infatti ci sono delle ambientazioni, degli interni, si vede come erano le case di questa gente di montagna e poi c'è un'opera che io la definirei un'opera d'arte, che è una ruota che mostra i giocattoli.
I linguaggi usati all'interno del Museo delle Alpi sono molteplici. Abbiamo intrecciato e unito momenti ad alto contenuto tecnologico a momenti, diciamo, più legati alla descrizione delle tradizioni del territorio attraverso gli oggetti soprattutto.
Allora, soprattutto questo percorso espositivo del Museo delle Alpi è veramente affascinante, mentre invece la mostra sull'impressionismo, viene da dire che è mediocre, diciamo così. Sono opere, è vero, di Monet, di Renoir, Bonnard, Boudin, Corot, Courbet, però, come dicevamo anche con Annalisa Cittera, sono opere di sperimentazione, quindi non ci sono grandi capolavori. Però se andate lassù vale la pena di fare una visita anche a questa mostra sull'impressionismo e poi non dimenticatevi quella di fotografie della natura, che è davvero meravigliosa, fotografia naturalistica promossa dal Natural History Museum di Londra, che comunque poi credo in autunno arriverà anche a Milano. Però allora, Forte di Bard in Val d'Aosta. E adesso i girasoli vi porta a Matelica, nelle Marche, perché vogliamo parlare con Don Piero Allegrini, che è il direttore del Museo Piersanti. Il Museo Piersanti festeggia i suoi 100 anni con un convegno che è in corso oggi e domani. E cosa è successo? Che purtroppo è stato uno degli edifici danneggiati dal terremoto del 2016, ma si sta difendendo con le unghie e coi denti da questa devastazione. Allora sentiamo Don Piero Allegrini.
Diciamo subito, poteva andare anche peggio. Comunque ci siamo in parte salvati da proprio un collasso dell'edificio, perché l'edificio ha resistito bene, insomma. Soltanto gli intonaci interni hanno ceduto e quindi abbiamo dovuto smontare completamente soprattutto il piano espositivo per portare tutto il bagaglio artistico, tutte le opere al piano superiore, che invece ha resistito molto bene.
Ecco, quindi, spieghiamo agli ascoltatori che voi custodite opere di vario genere, dipinti, arazzi, sculture che fanno parte di una collezione di Venanzio Filippo Piersanti della prima metà del Settecento, no?
Sì.
Ma per fare queste operazioni il Ministero, lo Stato, vi ha sostenuto o avete dovuto invece rivolgervi a donazioni?
No, ci ha sostenuto, in parte ci ha sostenuto, poi è stata molto valida l'opera della Protezione Civile, sempre diretta, organizzata diciamo dal Ministero. E quindi abbiamo potuto impacchettare, diciamo così, tutte le opere, 1600 opere e anche più forse, e portarle al sicuro di sopra, senza ricorrere diciamo a quei depositi dove naturalmente le opere poi non si sa come sarebbero andate a finire.
Sì, rischiano di sciuparsi, insomma.
Quindi sì. Abbiamo preferito tenerle qui sul posto, sul luogo, e ci siamo riusciti.
Bene, adesso il museo celebra i suoi 100 anni, no? E lo fa con questo convegno di
sì,
due giorni.
È un convegno di studio e di ricerca, perché il Museo Piersanti è per noi, e non solo per noi, molto importante per la parte diciamo architettonica del palazzo, per le opere che in questo palazzo ora sono contenute, sono esposte, perché attualmente praticamente sono, come dicevo prima, sì, in deposito nel palazzo stesso. Comunque,
però voi avete aperto, mi pare, al piano terra, no?
In un primo momento ci eravamo un pochettino scoraggiati, perché pensavamo, abbiamo lavorato tanto per rimetterlo in funzione, per renderlo appetibile ai visitatori eccetera, e poi è venuto il terremoto e ci ha buttato a terra. Era una desolazione, insomma, no? Però non ci siamo scoraggiati,
meno male.
Perché abbiamo detto, ma qui bisogna reagire, bisogna fare qualche cosa. E siccome i sopralluoghi che c'erano stati al palazzo stesso ci avevano detto, il piano terra con qualche piccolo intervento è agibile, il piano espositivo invece non è agibile per il fatto che hanno ceduto gli intonaci, il piano superiore è agibile, però c'è il problema un po' della scala per arrivarci al piano superiore. Comunque, noi abbiamo cominciato dal basso, dove abbiamo fatto quelle piccole opere, quei piccoli interventi richiesti, e abbiamo detto, esponiamo qualche cosa. Quindi 4-5 sale le abbiamo attrezzate con alcune opere molto importanti, il piano terra è agibile. Vorrei dire che non ci limitiamo soltanto a far vedere quelle poche opere che è possibile far vedere, perché rendiamo il museo diciamo anche vivo.
Certo.
Abbiamo fatto delle iniziative, abbiamo cercato insomma di fare in modo che la gente non dimentichi questo prezioso tesoro che abbiamo a disposizione, e piano piano viviamo nella speranza che possa essere diciamo visitabile certo, diciamo al più presto, ma non lo so, ho qualche dubbio, insomma, no? Perché...
Vabbè, ma noi siamo sempre ottimisti. Allora, sì, parlavamo, sì, di questo convegno, lei diceva studi e ricerche, ma chi avete invitato? Qual è il vostro obiettivo?
Abbiamo invitato diverse personalità, perché il Museo Piersanti è praticamente un grande sconosciuto, perché...
Purtroppo, perché la politica espositiva in Italia punta sempre nelle grandi città, nei grandi musei, città. Però noi sappiamo che il nostro paese è costellato e pieno di tesori poco conosciuti, e forse il Museo Piersanti è uno di questi.
È uno di questi, tant'è vero che nel corso, diciamo, di questi anni in cui io sono stato e sono tuttora il direttore, i visitatori che venivano rimanevano meravigliati. Ma come, avete un tesoro di questo genere e non lo pubblicizzate? Però per pubblicizzare una cosa del genere occorrono dei fondi non indifferenti, insomma, no? Che non abbiamo. Noi con questo convegno tendiamo anche a far conoscere tutto quello che abbiamo. Non tutto quello, perché sarebbe impossibile.
Beh, le collezioni, le opere più importanti.
Le opere più importanti, eccetera. Farle conoscere perché il visitatore sia invogliato a venire. È un palazzo che sembra abitato.
Come una casa museo, insomma.
È una casa museo.
Sì. Ma adesso di che cosa avete bisogno? Cosa manca?
Cosa manca? Prima di tutto manca di poter iniziare i lavori di restauro per poter quanto prima riesporre quanto abbiamo.
Ma chi deve mettere i fondi? Lo Stato? Dunque, il Ministero? Oppure...
Il Ministero.
Ma quindi è in ritardo il Ministero con voi?
Sì, tanto. Ma non è solo con noi, penso.
Con tutti
qui. Insomma, poi i decreti in continuazione vengono emessi e poi cambiati, non si sa quale strada prendere. Comunque non disperiamo, speriamo, perché il Ministero ci tiene a, questo lo dobbiamo dire per la verità, ci tiene al nostro museo.
Speriamo che non ci tenga solo a parole, ma che li metta finalmente questi fondi.
Sì.
Allora segnatevi questo Museo Piersanti a Matelica. Controlliamo, alziamo le antenne, perché i soldi sono nostri, i soldi delle tasse, quindi è anche giusto che arrivino i soldi per i restauri, se sono stati promessi e ripromessi. E soprattutto questi gioielli meno noti, no, del nostro paese, che custodiscono dei veri tesori. Siete all'ascolto dei Girasole, adesso andiamo di corsa perché il tempo fugge, e ci occupiamo di schegge di periferie. Il neorealismo a Milano nelle fotografie di Nino De Pietro è una mostra molto bella che io ho visitato con grande piacere alla Fondazione Matalon, che è in Foro Bonaparte al 67, e sono le fotografie di Nino De Pietro, che è un bravo fotografo classe 1921 e che ha donato il suo archivio alla Fondazione Alinari. Adesso sentiamo il presidente De Polo di Alinari.
Che lui nella vita non è stato un fotografo professionista, è stato un fotografo dilettante. Lui è stato per 30 anni direttore delle relazioni pubbliche della Kodak. Purtroppo la Kodak non c'è più, non esiste, anche se oggi c'è un ritorno verso le macchine analogiche, non solo digitali, ma lui ha deciso di regalare questo archivio alla Alinari, perché noi così conserviamo una storia anche milanese importante, dai daguerrotipi alle immagini di Tim, di te, Giorgi, e si integra bene con gli archivi che abbiamo di La Tuada, di Emmer, la Milano bombardata, Corinaldi e tanti altri. Però trovo che al di là degli anni difficili, gli anni 50 e 60, quello che ispirano queste fotografie è una grande forza, una grande voglia di ricominciare, no? I bambini giocano sulle macerie.
Infatti siamo nel secondo dopoguerra.
Sì, siamo in anni 50. Cerchiamo di paragonarle agli anni di oggi, dove siamo spesso in mezzo ad altre macerie, chiamiamole intellettuali, un po' più difficili da rimuovere. Le macerie delle case distrutte sono state levate e tirate su. Oggi credo che queste foto possano anche segnare quanto importante sia rinascere.
Allora, sono le fotografie di Nino De Pietro, sono 70 fotografie, la Milano tra gli anni 50 fino agli anni 80, e questo fotografo, che adesso ha 97 anni, percorreva le strade di Milano disordinatamente con i suoi scatti davvero belli. E lui è molto simpatico, molto vivace e pensate, ha 97 anni, eccolo qua.
Come è cominciato questo viaggio nelle periferie, nelle strade di Milano?
Cosa posso dire? Posso dire questo, che a me fin da piccolo ragazzino a me piaceva la fotografia, quindi mi sono documentato, ho cominciato con i libri del Pollock sulla storia della fotografia e mi sono chiesto, ma tutti questi grandi fotografi, in fin di conti, sono persone che fanno click, schiacciano e basta, e il loro valore sta nell'andare in giro, nell'andare nel luogo. Dico, ma allora la fotografia non è solo reportage, è anche espressione di ciò che uno sente e può aspirarsi, può riferirsi anche a dei movimenti artistici, al movimento del Novecento. E io mi sono ispirato, perché a me piace molto la pittura, mi sono ispirato, ho cominciato con i surrealisti di Breton, sono passato ai futuristi di Martinetti e sono arrivato alla pop art di Andy Warhol, no? E così mi sono dedicato alla fotografia, così per hobby. E qui credo di aver detto tutto, e qui penso di aver finito.
Però le piaceva fare degli scatti nelle vie periferiche, ai bambini,
sì.
Ho visto.
Sì, tutte cose che io sentivo, perché a me piace molto il neorealismo, come dicevo prima, nato in Francia e poi portato in Italia dai registi come Rossellini, De Sica e tutti gli altri. Quindi io sempre ho guardato con molta attenzione la fotografia di questi film e da lì ho appreso che la vera fotografia sta nel rappresentare le cose nella maniera più semplice possibile,
una ricerca eccessiva della forma, dell'estetica,
senza grandi cose, ecco. Basta, il neorealismo è la semplicità e la rappresentazione della verità, e senza orbelli, senza artifici, senza... Io ho molte fotografie sia all'estero che in Italia, ce l'ho anche nel Necropole di New York, che è il numero uno per la fotografia. Poi ne ho molti nei collezionisti, nel Texas, in Pennsylvania, nell'Arizona, eccetera.
E in Italia?
In Italia ho
donato alla Linari.
Ho dato 5.000 negativi, 5.000 negativi e 1.000 fotografie di questo tipo, sia bianca che a colore, agli allenari, perché ho detto poi se no vanno al macero, tanto male che io li doni.
Posso dire che ha fatto bene, perché almeno vediamo delle belle mostre.
Grazie molto.
Nino De Pietro, simpatico e bravo, e vi dà l'occasione di vedere delle vie di Milano, da Viale Plebisciti con le baracche a Vicolo dei Lavandai, il lavoro, le biciclette, i tram, la Fiera di Senigallia. Allora, sono fotografie emozionanti per chi quei posti li ha visti, come erano negli anni 50-60, e sono interessanti per i giovani perché vedono com'era Milano, com'erano certe sue strade, perché adesso sono assolutamente irriconoscibili. La mostra è fino al 31 di marzo alla Fondazione Matalon a Milano, in Foro Bonaparte 67. L'altra mostra che vi consiglio di visitare è Scappare la guerra. Sono le fotografie di Luigi Ottani, un reportage dal confine greco-macedone, ed è ospitata negli spazi del San Fedele in via Eupli. Abbiamo incontrato il fotografo.
Queste fotografie sono state scattate in agosto 2015 sul confine greco-macedone tra Idomeni, che poi è diventato famoso nei mesi successivi, e Gevgelia, Idomeni in Grecia, Gevgelia in Macedonia. Queste sono persone che in qualche modo facevano questo percorso della rotta balcanica, e noi li abbiamo seguiti, abbiamo condiviso con loro, più che seguiti, questo tratto per una settimana.
Quindi tu hai viaggiato con loro? Adesso qui per esempio davanti a me c'è una famiglia, un signore con sua moglie, credo i bambini, in condizioni difficili.
Sì, è diventata la nostra sacra famiglia questa, perché comunque è una famiglia tipo di quelle che abbiamo, delle tante che abbiamo incrociato in quei giorni, perché queste erano persone della media borghesia, prevalentemente siriana, che scappavano da una situazione di guerra, di 4 anni di guerra.
Sono molti di loro in Germania sono andati?
Germania e paesi scandinavi, erano persone che cercavano dai loro racconti di dare un futuro ai loro figli, quindi erano persone che potevano permettersi di scappare, quindi erano persone che partivano con soldi in tasca per pagare i trafficanti e per pagarsi il viaggio per riuscire a dare un futuro. Partivano senza niente, senza bagagli, chi aveva molto aveva una tendina, un igloo.
Sei riuscito a parlare con loro? Magari in inglese?
Sì, abbiamo parlato con loro. È chiaro che sono andato via con Roberta Biagiarelli, lei attrice di teatro, e lei ha passato praticamente una settimana parlando con loro, scambiandosi informazioni, scambiandosi indirizzi, e io ho fotografato. Poi è chiaro che ci siamo confrontati, e da questa cosa è poi nato questo lavoro, il libro e tutto.
Ma è vero che queste fotografie le riviste non le hanno volute? Non perché non siano belle, questo lo posso dire io.
No, non è che non le hanno, purtroppo sì, i quotidiani non le hanno volute, perché erano fotografie che forse non rispettavano quello che loro si aspettano.
Cosa
di raccontare?
Si aspettano?
Loro ci chiedevano chiaramente di avere delle immagini di scontri, di lacrimogeni, di manganelli. Non era quella storia lì, non era la storia che stavamo vedendo in quel
gente
momento.
Che si sta trasferendo.
Che si sta cercando di scappare da una situazione di guerra con quello che ha e nel modo in cui può, e devo dire che anche in quel momento, per quello che abbiamo visto noi, anche la polizia, anche i governi locali cercavano in qualche modo di arginare una carenza che invece era dall'alto, perché lì non c'era una direttiva dall'Europa allora che dicesse cosa fare, quindi noi vedevamo...
Quindi dalla Grecia andavano...
In quel tratto qui eravamo proprio sul confine greco-macedone, noi li abbiamo seguiti in questo tratto, poi ci siamo spostati anche a Preševo in Serbia, però loro andavano in Macedonia, in Serbia, in Ungheria e così via, cercando di andare verso il nord.
Ma come...
Scappare la guerra, le fotografie di Luigi Ottani, fino al 14 di marzo alla Galleria San Fedele in via Eupli al 3. Tra l'altro c'è anche un libro che verrà presentato poi più avanti con le fotografie di Ottani, dal libro dell'Esodo, intitolato con dei testi di Cecil Kienge e di Paolo Rumiz. Quindi ne riparleremo di questa mostra e di questo libro. E dedichiamo questi ultimi minuti a uno spazio permanente a Milano di recente apertura, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, però volevo riproporvi un'intervista a Danne De Corbuccia, che è una fotografa artista, che usa la fotografia per denunciare le devastazioni compiute dall'uomo sull'ambiente e anche la situazione di molti animali in pericolo. Allora, intanto vi dico già che nelle prossime settimane se ne occuperà anche Cecilia nel suo Considera l'armadillo, la trasmissione che si occupa di animali e di ambiente, che va in onda tutti i giorni, però noi vi diamo un piccolo assaggio di questa mostra, che vi consiglio di andare a vedere perché è davvero bella, in questo spazio che è stato aperto in via Conte Rosso all'8. soprattutto a Lambrate. Allora andiamo con Anna De Corbucia davanti ad alcune delle sue immagini, cominciando con gli animali e poi col resto.
Gli animali in pericolo, di perché sono in pericolo, di quello che stiamo facendo e cosa.
Anche la tigre?
La tigre è molto 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 in pericolo, cioè sono pochissimi rimasti.
Scusa, come hai fatto a scattare questa foto? Perché è in primo piano vicinissimo. Sì. Eri vicino alla tigre?
Ero molto vicina ma protetta. Sono in un centro per la sopravvivenza dei tigri, è stato salvato questa
Dove?
Tigre in Cambogia, e questa tigre è stata salvata dal tiger trade, il mercato nero delle tigre. C'è tutto un mercato nero delle tigre dove le prendono e ne ammazzano e usano le loro parti per medicina tradizionale, per esempio. E adesso ci sono pochissimi tigri rimasti. Lui è abituato alla presenza umana, è selvaggio, vive in un grandissimo parco, ma è abituato a essere alla presenza umana, quindi non ha avuto paura di me o non è andata dall'altra parte. È un vero protagonista, perché come vedi questo scatto è incredibile, credo che i suoi occhi, dovete venire a vederlo, i suoi che parlano meglio di qualsiasi parola mia. Ah, questi sono i pangolini, è il mammifero più trafficato sulla pianeta.
Ma è un parente dell'armadillo?
In parte. A me piace pensare che lui assomiglia molto a un bebè drago, è la cosa più vicina a un bebè drago. È il mammifero più trafficato sul pianeta.
Trafficato perché? Per la pelle?
Per le sue
squame.
Sono come il corno di rinoceronte e poi lo mangiano, quindi è probabilmente un mammifero che sarà mangiato fino all'estinzione senza che veramente nessuno l'abbia conosciuto, perché nessuno lo conosce veramente ed è importante parlarne. E lui si chiama Sudan, è l'ultimo rinoceronte bianco maschio rimasto sul pianeta.
E dove vive?
E adesso, allora, l'unica ragione per cui è ancora vivo è che era in un zoo nel nord d'Europa e si sono reso conto un giorno che era l'unico rimasto e quindi l'hanno riportato in Africa sperando che così si potrebbe riprodurre.
Ma se non ha una femmina?
C'è una femmina, lui è l'ultimo maschio rimasto e l'unica femmina rimasta sono le sue due figlie, quindi difficilissimo farle riprodurre. Nonostante fosse l'ultimo rimasto, lui deve essere tenuto guardato da armi guardate 24 ore su 24, perché anche se è l'ultimo rimasto vogliono comunque tutti ammazzarlo.
Ecco, allora questa è l'ultima stanza e qui tra l'altro vediamo delle installazioni. Cosa sono? Sembrano dei sassi in una gabbia. Cosa sono?
Sì, ho creato queste presentazioni che sono sassi, perché questa è la stanza più pesante dove parlo di problemi più pesanti, e questi sassi sono fatti per riequilibrare un pochino l'energia della stanza, perché qua tutti i soggetti sono comunque soggetti sociali legati al cambiamento climatico e al futuro, ma che sono più duro.
Senti, qui per esempio in questa grande fotografia c'è una montagna di rifiuti sotto un sottopassaggio, dove è da noi,
sì.
È dalle nostre parti questo?
Sì, questo è Terra dei Fuochi, provincia di Napoli, e quindi io ho sempre vissuto Terra dei Fuochi con una grandissima ingiustizia per le persone che vivono lì. Ho passato 3 giorni lì con attivisti e ho visto cose da tutte le parti, non sono cose italiane solo, io ho visto anche prodotti da industrie farmaceutiche israeliane, per dire. Quindi qua non sto puntando il dito su chi ha torto e chi ha ragione, sto denunciando il modo in cui noi consumiamo. Noi abbiamo come individui una responsabilità sul modo in cui consumiamo, perché le Terra dei Fuochi ce ne sono ovunque nel mondo, è terribile, ha delle conseguenze sulla popolazione, è terribile. Come vedi dietro ci sono dei campi, sono campi di fragole, dunque quelle fragole lì qualcuno le mangia.
Sì, perché poi la terra assorbe i liquami, tutti gli inquinanti.
E qua ci sono anche tanti rifiuti tossici, e questo va anche nel mare, eccetera, quindi grandissime conseguenze, ma fondamentalmente noi possiamo cambiare quello, noi come individui possiamo fare una differenza nel modo in cui noi consumiamo.
Quindi tu è per questo che fai queste foto?
Sì, c'è una...
Usi la fotografia per fare questa...
Creare consapevolezza.
Questa consapevolezza sulle cose. Senti, questa è una mostra fotografica, poi immagino che lavorerai anche per riviste.
Sì, ma essenzialmente adesso mi sono concentrata su questo progetto artistico, e ogni tanto le riviste pubblicano le mie immagini e io racconto la storia, quindi spesso...
Ho visto, hai fatto mostre anche da altre parti, no?
Sì, a New York, Mosca. Adesso faccio una bellissima mostra in collaborazione con la città di Napoli a Casa dell'Ovo, che apre il 22 giugno. Quindi...
Allora, Planet One Future, una mostra permanente via Conte Rosso all'Otto, in questo spazio dove abbiamo passeggiato davanti alle sue bellissime fotografie con Anne de Corbuccia, che come avete sentito usa la fotografia e la sua arte per denunciare queste situazioni, per rendere consapevole la gente. È aperta al pomeriggio, e come è aperto al pomeriggio anche il San Fedele, ne abbiamo parlato prima, di Scappare la guerra. Il Girasoli termina qui, io vi auguro un buon weekend e ci sentiamo sabato prossimo sempre alle 11:30. Ciao a tutti.